Allora, riprendiamo le osservazioni, no? A proposito delle beatitudini, e questa mattina sottolineando un aspetto particolare, perché quello che poi illustreremo è il fatto che le beatitudini hanno un significato se si incontra Gesù, se no no. Allora, quello che noi normalmente dimentichiamo quando pensiamo, no, all'evento Gesù, pensate alla festa del Corpus Domini, quando la liturgia fa proclamare il passo del Vangelo di Giovanni, no? Io sono il pane disceso dal cielo, no? Quel disceso dal cielo non indica solo la provenienza, vale a dire che quel Messia è proprio il Figlio di Dio che si fa uomo e, no, per compiere le promesse. No, non vuol solo dire quello. Vuol anche sottolineare la direzione del movimento che presiede all'amore, cioè abbassarsi. Quando si dice discese dal cielo, non vuol dire solo che è venuto dal cielo, ma vuol dire per realizzare quello per cui lui è venuto, mostrare la grandezza dell'amore del Padre e l'amore per noi, il movimento è quello di abbassarsi, è quello di scendere. Invece noi vogliamo sempre salire, noi vogliamo sempre farci grandi, e immaginiamo che se non ci notano, noi non valiamo niente. Allora, Gesù mostra la grandezza gradita a Dio nel fatto di abbassarsi, nel fatto poi, questo si traduce anche come farsi servi di tutti, non servirsi di tutti, farsi servi di tutti, e soprattutto diciamo tener conto dei piccoli e dei deboli, che nel Vangelo i piccoli e i deboli non sono i bambini come noi diciamo normalmente intendiamo, ma sono i compagni di fede che un giorno credono, un giorno no, rispetto a una cosa credono e rispetto a una cosa no, cioè rispetto a coloro che condividono la fede con voi ma non hanno ancora forza, non sono ancora ancorati nel Signore. Allora, chi è ancorato nel Signore lo si vede dal fatto che accoglie i deboli, non va contro per, come dire, per la scusa è quello per renderli migliori. San Francesco direbbe non pregare nemmeno per il tuo fratello che è un disgraziato, perché rischieresti di pregare solo per il fastidio che ti dà. Invece la preghiera è sempre in funzione per vivere l'amore. Allora, il primo movimento dell'amore non è quello di cambiare l'altro, è quello di avvicinarsi all'altro, di accogliere l'altro, cioè è quello di abbassarsi. In questo abbassarsi si rivela la presenza di Dio. Noi questa cosa no, la dimentichiamo costantemente. Quando sono proclamate le beatitudini, sono da comprendere all'interno di questo movimento di abbassamento. Penso che noi non pensiamo mai a questo. E se volete ancora una piccola annotazione, via. La potenza di rivelazione delle parole di Gesù poi nel Vangelo e anche dell'agire di Gesù non riguarda mai la denuncia del mondo nella sua ostilità a Dio, è scontato. Se voi osservate, Gesù non se la prende mai con nessun peccatore, mai. Se la prende con chi pensa di non essere peccatore. Cioè, praticamente, l'azione, diciamo, di risveglio, diciamo così, la sberla che dà per svegliarci è lo smascheramento della modalità mondana di servire Dio. E se voi osservate, la modalità mondana è sempre contraria all'abbassarsi, sempre. Quindi considerare le beatitudini come parola di Dio espresse da Gesù per coloro che già hanno intravisto che Lui è colui che farà vedere il regno, si inserisce in questa prospettiva. E allora è un suggerimento che ho preso da un autore ortodosso romeno, ma è molto, molto preciso e lo faccio mio in questo senso. La serie delle beatitudini possono essere considerate come 8 sigilli del mistero dell'incarnazione. Perché le beatitudini tutte si riferiscono al Figlio di Dio fatto uomo, che vive in un certo modo e attrae tutti a vivere nel suo stesso modo. Allora, 8 sigilli del mistero dell'incarnazione posti nel cuore dell'uomo dall'amore di Dio. Secondo una dinamica di salvezza che è percepita come il compimento dell'umanità. I passaggi sono mistero dell'incarnazione, questi sigilli sono, poi lo dirò dopo, sono come delle strade poste nel nostro cuore. La dinamica che mettono in moto è quella di salvezza, perché ogni espressione di beatitudine fa arrivare a noi la salvezza di Dio, che poi è vivere il mistero della sua comunione, no? E questa salvezza è percepita nei termini di uno splendore di umanità, cioè l'umanità fiorita, gradita davanti a Dio, è quella che si abbassa per non perdere mai la possibilità, diciamo, no, di vivere l'amore. Ecco, questa è la prospettiva che riguarda le beatitudini. Nel linguaggio forse che voi avete in mente per la vostra formazione, questo corrisponderebbe all'invito che solitamente si chiamava, oggi lo sento un po' meno, ma conformarsi a Cristo. No? È il linguaggio che veniva usato. Però, state attenti, conformarsi a Cristo non vuol dire, realizzare le sue virtù. Sarebbe una presunzione enorme, no, da parte nostra. Vuol dire entrare in questo movimento di abbassamento. Quindi, quando noi parliamo di conformarsi a Cristo, alludiamo evangelicamente al fatto di stare con Lui mentre si abbassa. E se si abbassa è per poter rivelare la grandezza, lo splendore dell'amore di Dio. Questo vuol dire.
Noi usiamo la parola identificarsi.
Peggio ancora. Dico peggio ancora. Lo dico rispetto a questo contesto, peggio ancora. Perché per noi, no? Il movimento non passa da noi a Lui, passa da Lui a noi. Cioè, quando noi diciamo anche facciamo la comunione, noi mangiamo il pane, ma è Lui che mangia noi. Non siamo noi che tiriamo Gesù a noi, come no, se noi ci identifichiamo a Gesù. Se potete, non usate tanto questa espressione, perché oggi nessuno più la comprende. Ma non solo, è come se vi vedono su un piedestallo. Se invece voi parlate in termini evangelici così, tutti vi capiscono. Anche chi non va in chiesa. Non so se... Allora, già io non uso questo termine conformazione, però è un termine molto più diffuso. Invece quello dell'identificarsi è solo un timbro che è stato dato, nella spiritualità. Ma il movimento è da Lui a noi. Quando noi ascoltiamo le beatitudini, non siamo noi che andiamo a Lui, è che permettiamo a Lui di venire a noi. E questo è il movimento che si tratta di poi di vivere, no? Di realizzare. Secondo il Vangelo di Giovanni, se si fa la domanda per quale motivo il Figlio di Dio si è incarnato, Giovanni nel suo Vangelo risponde in due modi, anzi, non con due modi, con due risposte. La prima, che pensate al colloquio di Gesù con Nicodemo di notte, quando si parla della nascita dall'alto, no? A un certo punto Giovanni mette in bocca a Gesù queste parole, no? Il figlio è mandato per mostrare la grandezza dell'amore di Dio. Notate, è sempre non a me o a te, ma al mondo nel quale ci siamo anche noi. Il riferimento del mostrare la grandezza dell'amore del Padre non è mai a me, ma è al limite a noi, ma è meglio dire, secondo l'espressione evangelica, al mondo. Cioè tutti sono considerati in diciamo, questo scopo della venuta di Gesù come Salvatore per mostrare la grandezza dell'amore del Padre. E il secondo riferimento è la trasfigurazione profetica di una frase cinica del sommo sacerdote quando dice: voi non capite un tubo, è meglio che muoia uno solo e la nazione si salva, che era il momento in cui si decideva di far morire Gesù, no? Allora, il sommo sacerdote dà una giustificazione che agli occhi, diciamo, dei suoi correligionari sembrava nobile, vale a dire: facciamo fuori uno, ma almeno salviamo il paese. Un po' diciamo, il ragionamento della politica. Tagliamo una testa per salvarne altre. Che non corrisponde mai così: se tagli una testa, incominci solo a tagliare le teste, non che ne tagli una. Dopo seguiranno altre, no? Allora, l'Evangelista interpreta, ha detto bene, lui è venuto per riunire i figli di Dio dispersi. Quindi non è venuto solo per salvare la nazione, ma per riunire i figli di Dio dispersi, cioè tutta l'umanità. E sono i due movimenti, quindi quello verticale e quello orizzontale. Gesù mostra da parte del Padre la grandezza del suo amore per noi e a noi mostra la totale solidarietà con noi senza mai staccarsi da noi perché siamo peccatori. Questo movimento non è un movimento più l'altro, se c'è uno c'è anche l'altro. È come in una medaglia, no? Se c'è una faccia c'è anche l'altra. E noi invece a volte, un po' per la nostra miopia, un po' perché abbiamo l'intelligenza, direi, rattrappita, cioè un po' bruciata, noi tendiamo a distinguere. È come se potessimo, no, riempirci dell'amore di Dio e poi mostrarlo, diciamo, ai fratelli. Non è così. Avviene in contemporanea. E i due movimenti sono a croce. Cioè, come dire, l'unione di questi due sono i due bracci della croce, come a dire che l'amore non può essere vissuto se non in una dimensione pasquale. E questo vale anche per l'amore umano, ma a maggior ragione, no? Quindi, questo riconoscimento che le beatitudini sono otto sigilli del mistero dell'incarnazione alludono a questa rivelazione di Gesù. Di qui il prossimo passaggio è che le beatitudini parlano della beatitudine di Gesù, cioè le beatitudini che lui elenca non sono, come dire, come dei doni che Gesù dà al nostro cuore, ma è una condivisione di quello che lui vive una volta che noi l'accogliamo. Allora il dire beati i poveri, beati coloro che piangono, no? È l'effetto di un incontro assoluto. Più l'incontro è assoluto, più l'effetto è garantito. Più l'incontro è fragile, è debole, è evanescente, più l'effetto è manchevole. Mi sono ricordato di una citazione che vi leggo perché riguarda i riferimenti, diciamo, quando noi parliamo di beatitudini o comunque in generale, no, della felicità, noi tenderemo a dire la felicità avverrà in paradiso qui. Non c'è. E facciamo un errore di prospettiva, cioè collochiamo il compimento della felicità nel tempo, cioè nel tempo futuro. Invece, nella interpretazione evangelica, non è il nostro tempo che si apre al futuro, cioè quello che agiamo, cioè quello che facciamo adesso avrà una ricompensa dopo. Ma è il contrario, è il tempo futuro che entra nel tempo, diciamo, presente, no? E la ricompensa non è, come dire, faccio un lavoro, sono pagato. Perché l'unica ricompensa possibile è la comunione del Signore con noi, quindi non è una paga. Allora, questa sarebbe la considerazione che vi pregherei di fissare nel vostro cuore. Allora, quando si parla di ricompensa, di eternità, di riferimento all'eterno, non è per uscire dal mondo aspettandosi una cosa dopo, ma è per rivelare la radice eterna di quello che Gesù sta dicendo, come a dire, il fondamento più essenziale della dignità della creatura è questo. Cioè sono le beatitudini, è a indicare lo splendore della creatura come tale, non è una paga. Allora, la citazione è quella di Gregorio di Nissa che esprime le cose così. È un commento alle beatitudini, no? Siccome tutti gli uomini sono abitati dalla superbia, il Signore comincia le beatitudini eliminando il male iniziale dell'orgoglio e invitando a imitare il vero, con la P maiuscola, povero volontario, lui che si è fatto povero per noi, no? Che è beato in verità, in modo da rassomigliargli, secondo quanto sta nelle nostre possibilità, attraverso una povertà volontaria per aver parte alla sua beatitudine. Se la sua beatitudine è quella di mostrarsi povero, la nostra sarà uguale. Ma questa, come dire, povertà non è in senso negativo, in senso ti manca, ma in senso di pienezza. Hai già tutto, non hai bisogno di altre cose. Cioè la povertà di Gesù, come la povertà volontaria, cioè, come dire, per assomigliare a Gesù, per rispondere a Gesù, non è una mancanza di cose, è una pienezza di altre. E siccome il cuore si riempie di quelle altre e non delle prime, allora il rinunciare, il non tener conto, il fare a meno delle prime, in realtà non è una rinuncia, è la possibilità di poter gustare quello che effettivamente è nostro. E cambia la prospettiva. E poi aggiunge, lui poi descrive le beatitudini come un'ascesa, no? Nell'antichità la perfezione è calcolata come un ascendere. No? Qual è lo scopo che perseguiamo? Quale la ricompensa? Quale la corona? Mi sembra che ogni oggetto della nostra speranza non è nient'altro che il Signore stesso. Identificazione. È Lui l'eredità ed è Lui che ti dona la tua parte, è Lui che arricchisce ed è Lui la ricchezza, è Lui che ti mostra il tesoro e Lui è il tesoro. Allora la beatitudine è vivere quella comunione con colui che è l'amato del tuo cuore. Al di fuori di questa esperienza, la serie delle beatitudini non è soltanto paradossale, è assurda. Voi pensate che dal punto di vista... c'è un attimo che lo cerco. Ora, quale beatitudine nella povertà, nella fame, nel pianto, nella vessazione, se tutta la fatica degli uomini nella loro ricerca di giustizia e di dirittura morale consiste proprio nel combattere quelle situazioni che prostrano la dignità delle persone, che sono povertà, fame, umiliazione e persecuzione. Quindi la paradossalità è che Gesù promette la beatitudine là dove gli uomini invece la combattono. Non c'è che riconoscere che è paradossale, ma è anche affascinante. Ma questo affascinante lo diventa se tu cogli qual è la portata della parola di Gesù. Se tu cogli cos'è in gioco quando lui annuncia le beatitudini. Ed è quello che dicevamo prima. Vorrei anche aggiungere questo. Forse, diciamo, per la nostra età, parlo per chi è sopra i 50 anni. Chi c'è sotto i 50? Qualcuno c'è? Allora, sopra i 50 anni ha ancora valore pensare ai termini, in termini della eternità, del paradiso, no? Sotto i 50 anni sono parole pressoché vuote. Non perché non credano, ma perché non attivano nessuna energia vitale. Per mia mamma, quando c'era un'afflizione, la diceva, per il Mepeca, per il paradiso. Ed era sincera nel dire questo. Noi figli, quindi io per primo e i miei fratelli, mamma, tal dice te, ma Zarnotte, cioè lo dici perché, ma non vale più per me, no? Allora, se voi immaginate, no, che tutto è come teso, no, a considerare quello che avviene sulla terra, cioè a cercare la giustizia, a salvare la dignità delle persone, cioè è quello che, cioè se c'è un bene, un valore è proprio questo, no? Allora, oggi dire che uno pensa all'eternità, la reazione è che uno vuol scappare dalle condizioni lì, nel senso che vuole coprire, non vuole neanche combattere. Ecco, bisogna evitare questo, diciamo, questa deriva di immagine. Invece l'eternità va pensata in termini di radice, cioè se una cosa non resta, quindi passa lì per lì, vuol dire che non vale, vuol dire che non ha un valore. Allora, quando si parla di eternità o comunque di essere sensibile a questo discorso dell'eterno nella nostra vita, bisogna riferirlo alle radici, cioè di dire: se una cosa vale oggi e domani non vale più, non vale la pena di darla vita. Ricompensa, eternità alludono, come dicevo prima, alla profondità, direi a quel fondamento di dignità che niente e nessuno può rovinare. Tra l'altro, se noi non avessimo il coraggio di fondare la dignità degli uomini qui, in questo punto, è impossibile accettare tutti allo stesso modo. Qualcuno lo accetti, qualcuno no, perché qualcuno, diciamo, è buono e qualcuno è un disgraziato. Non avresti motivo per, se non questo del io voglio bene a tutti, ma fin tanto che tutti sono lontani, perché quando sono vicini non funziona più. E tutti sappiamo che è così. Invece, se si accetta, diciamo, la forza della rivelazione di Gesù, è proprio questa. Cioè lui fa vedere dove siamo fondati, qual è la dignità inalienabile di ogni figlio di Dio. Perché ognuno è commisurato sulla sua dignità, il quale si abbassa per non perdere mai l'amore. E voi volete trovare un'altra strada? Allora, le beatitudini, che poi dopo lo vedremo anche in maniera più dettagliata, è percorrere queste strade per preferire sempre l'amore e nient'altro. Ma questo corrisponde al nostro cuore. Cioè non è una specie di ideale posto lassù. Corrisponde proprio. Tanto che le promesse di compimento rispetto alle condizioni che le beatitudini elencano, per esempio, beati gli afflitti, beati i miti, beati gli affamati della giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore e beati gli operatori di pace, parlano di qualcosa che i nostri cuori comunque cercano. Chi è che non vuole essere consolato? Chi è che non vuol godere ciò che gli appartiene? Chi è che non vuole essere saziato negli aneliti più profondi che porta? E chi è che non vuole essere graziato anche nella sua indegnità? Cioè chi è che rifiuta la misericordia? E chi è che non vuol avere uno sguardo luminoso? E chi è che non vuole essere felice? Cioè, le condizioni, come dire, non sono cose strane, sono cose strutturali del nostro cuore. La stranezza è la via per realizzarle, che noi non digeriamo mai bene. Ma perché? Perché in qualche modo siamo diffidenti con Gesù. Cioè, non riusciamo ad accoglierlo nella sua rivelazione. Allora, fin tanto che corrisponde, diciamo, alla nostra mentalità mondana, va bene. Ma quando non corrisponde, o sentiamo proprio che è il contrario, allora cominciamo a prendere la distanza. Ecco, l'aspetto paradossale, no, delle beatitudini è che sono legate alla promessa. Voi sapete che i verbi sono tutti al futuro. Ma se il futuro tarda a venire, io muoio di fame, ti resisto un giorno, due, tre, ma se... Allora, questa, diciamo, cifra, no, della promessa spesso si svuota della sua potenza perché noi non gustiamo niente. E non gustando niente non ci crediamo più, quindi alla fine, diciamo, è una promessa vuota. Per non dire così, noi diciamo è una promessa che vale per qualche santo, ma è solo perché non abbiamo il coraggio di dire non serve a niente. Allora noi diciamo che vale per qualche santo. Ecco, la cifra della promessa è il contrario della cifra della sicurezza. Io che, non so, mi tocca, accompagno molti ormai, molti coppie al matrimonio, una delle cose che io sottolineo sempre è che la domanda di fondo, che in genere è la donna che si fa, l'uomo non la fa perché ha già in testa che può prenderne un altro, invece la donna no. Allora la donna dice, ma come faccio a essere sicura che questo mi ama? Come faccio a essere sicura dell'amore? E io subito dico, no? Se tu vuoi essere sicura è perché hai già paura. E se hai paura non potrai amare fino in fondo. Cioè, la condizione unica per vivere l'amore è la promessa, nel senso è la fiducia nella promessa che comporta. E quando tu vuoi essere sicuro, tu iscapoli la vita secondo quello che sei adesso. Neanche a te permetti di crescere, di allargarti, di approfondire. Ma che vita è questa? Se tutto si riduce a quello che è oggi, domani sarò già rinsecchito. Allora, la promessa è la norma vitale della vita, perché è legata alla fiducia. Ora pensate che quando Gesù annuncia le beatitudini, è come se domandasse, ma tu hai fiducia in me? Ed è la domanda tipica dell'amore. Tu non sarai mai sicuro che l'altro ti dà l'amore. Mai. Ma è giusto che sia così. Nel senso che la sicurezza vincola, in scatola e alla fine rinsecchisce. Stare aperti alla promessa significa vivere della fiducia, e la fiducia è la norma della relazione. Ecco, noi, penso che sia così, cioè noi al fondo dubitiamo sempre della verità della relazione con Dio, o dubitiamo della nostra con Dio o di quella di Dio con noi. Sta di fatto che viviamo, chiamiamolo così, questa fatica della relazione. Allora, c'è la fatica che è santa. Se non pestate i piedi qualche volta, l'altro non si accorge neanche che gli volete bene. Oppure l'altro non si accorge neanche che voi ci siete. Ma se pestate i bene, e se pestate i piedi per ogni cosa, e se tutti i giorni pestate i piedi, l'altro dice ciao e vai a farti benedire. No? Allora, da questo punto di vista, provate a considerare, ci sono molti modi per vivacizzare il nostro cuore a questo livello. Per esempio, provate a seguire l'evoluzione di ogni apostolo nei confronti di Gesù, dall'inizio alla fine. Voi vedete che c'è una continua evoluzione, e tiene conto di tutti, non so, dubbi, difficoltà, resistenze, sempre. L'importante è non lasciare mai l'osso, non mollare mai l'osso. Noi abbiamo più o meno la sensazione che se incontriamo il Signore ci riempie e poi resteremo sempre pieni. Niente di più falso, niente di più fasullo. Perché significherebbe bloccare la vita. La vita non è mai definibile in quello che conosci oggi, perché domani avrai un'altra conoscenza. E se domani non hai un'altra conoscenza, vuol dire che tu sei già moribondo. C'è un antico detto di un rabbino che dice, rivolto ai suoi connazionali, dice, ma perché il Messia non è ancora venuto? E risponde, perché noi oggi siamo come ieri. Vale anche per noi. Questo però non è da intendere, oggi devo essere più bravo. No. Oggi devo avere un grammo di giustificazione in meno. Noi stiamo parlando per imparare a piangere. Allora, per vivere questo, basta un grammo di giustificazione in meno ogni giorno e la vita è sempre vivace. ormai è già passato il tempo, ma pensavo di farlo stamattina, ma fa niente. L'altro pensiero che volevo presentare insieme a questo che ho appena detto è l'idea della strada, cioè le beatitudini sono la strada di accesso al cuore abitato da Dio. Attenzione, la strada di accesso al nostro cuore che è abitato da Dio. Noi facciamo a volte tante difficoltà senza mai, diciamo, avere successo, no? E invece le beatitudini sono la strada per entrare nel cuore e trovare quel verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Quando voi nel cuore trovate la dimora di Dio, allora, come dicono i padri, vedete il cielo e vedete il cuore. Vedete la luce di Dio e la luce del cuore. Cioè, è la stessa cosa. Da questo punto di vista non c'è più nulla che esce da questa esperienza, perché tutto dipende da questa profondità. Cioè, questa profondità si fa così larga che tutto ci riposa. Se non si raggiunge quella, noi non saremo mai stabili e saremo sempre dispersi qua e là. Allora, vi farò tre esempi di come leggere le beatitudini per stabilire il modo di trovare la strada. E poi dopo concludiamo, se no vado avanti ancora, concludiamo questo discorso sulle beatitudini, mostrando l'ultimo aspetto che per me è significativo. Cioè, man mano che le beatitudini si realizzano in noi, noi ci accorgiamo che il nostro cuore è guidato dallo Spirito, non è più guidato da una mentalità mondana. E vi ricordavo, no, che la definizione dello Spirito che Gesù dà è farà memoria, vi farà avere memoria, no? E corrisponde alla grande esperienza antica, no? Cioè, quando un uomo diciamo può essere chiamato vero discepolo, quando ha la memoria occupata dal suo Dio. Tra l'altro, in tutte le religioni questo è il modo più comune per definire un uomo spirituale: avere la memoria occupata totalmente da Dio. E poi dopo continueremo.